Bene, quest'oggi completeremo il 25esimo capitolo di Matteo, e l'ultimo messaggio sulla seconda venuta o sul ritorno di Cristo. E in diversi mesi abbiamo analizzato il discorso sul Monte degli Ulivi, che comprende il capitolo 24 e 25. E perciò oggi lo completeremo. Siamo a Matteo 25, abbiamo già affrontato i versetti 31-32, ma nella lettura comunque adesso li riprenderemo anch'essi. Dice: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero o ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando mai ti abbiamo visto aver fame o seto, essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. La Bibbia è un libro di giudizio. È uno dei temi principali. Il Salmo 7,11 dice che Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Pensate, ogni giorno Dio ha lo sguardo rivolto sul mondo ed è sdegnato da tutto ciò che vede. E forse la ragione per la quale la Bibbia ha così tanto da dire sul giudizio è perché Dio è così continuamente preoccupato di giudicare il peccato. E suppongo che la maggior parte delle persone pensi che il giudizio sia praticamente un argomento o un messaggio dell'Antico Testamento. Infatti la gente guarda l'Antico Testamento e dice: c'è un Dio adirato che fa guerre, che manda delle maledizioni che si realizzano immediatamente, eccetera, eccetera. Mentre nel Nuovo Testamento Dio è presentato come un Dio di amore. Ma la realtà non è così. Il messaggio del giudizio è ugualmente presente sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Anzi, se vogliamo essere onesti, è ancora più drammatico nel Nuovo Testamento. La realtà è che Dio è presentato come un Dio d'amore sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo, ed è presentato come un giudice e con un giudizio sia nel Nuovo che nell'Antico che nel Nuovo. Ci possono essere alcune diversità. Nell'Antico Testamento si ha a che fare con un giudizio temporale, il giudizio di Dio proprio interviene sulla terra, Mentre il Nuovo Testamento, il giudizio di Dio si concentra su un giudizio sull'eternità, su ciò che accadrà all'uomo nell'aldilà. Anche se nel Nuovo Testamento abbiamo alcune eccezioni, se andiamo in Atti 5, Anania e Safira hanno avuto un giudizio che si è abbattuto immediatamente su di loro, ricordate quando hanno deciso di trattenere una parte dei soldi del loro potere anziché darla ai testimoni, sono stati giudicati immediatamente. Oppure abbiamo l'improvvisa cecità dello stregone Elima o la morte di Erode Agrippa roso dai vermi. O ci sono giudizi su Gerusalemme che si sono comunque realizzati e così via. Ma l'enfasi del Nuovo Testamento è soprattutto sul giudizio eterno. Ebrei 10:27 dice che una terribile attesa del giudizio è l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Al versetto 31 lo scrittore dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei 12:29 dice che il nostro Dio è un fuoco consumante. Giuda 7 dice: allo stesso modo, ricordate il giudizio su Sodoma e Gomorra, un giudizio molto severo, dice: allo stesso modo Sodoma e Gomorra sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. E poi, se dovessimo andare a Apocalisse, un libro pieno di giudizi. Ma il giudizio è presente anche nei Vangeli. Nessuno ha parlato più di giudizio che il Signore Gesù. Gesù insegna più volte questo argomento. Ha parlato di peccati che non sarebbero mai stati perdonati, ha parlato del pericolo di perdere per sempre la propria anima, ha parlato di perdizione eterna, ha parlato di distruzione eterna, ha parlato dell'inferno, del fuoco, delle tenebre, dello stridore di denti e di un verme che rode nell'eternità. E queste sono parole drammatiche che il Signore Gesù usa per farci comprendere questo aspetto. E quindi non dovremmo essere sorpresi quando siamo alla fine del capitolo 25 di Matteo, dove al versetto 41 leggiamo: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Concetto ripreso anche pochi versetti dopo, al versetto 46, quando dice: questi se ne andranno a punizione eterna. E qualcuno potrebbe pensare: io pensavo che Gesù fosse una persona così gentile, così buona, così pronta a perdonare, ad accogliere tutti. Cos'è tutto questo parlare su un fuoco, su un giudizio eterno, su un qualcosa che veramente abbiamo, se ci fermiamo attentamente a riflettere, dovrebbe suscitare in noi un certo orrore a queste parole. Ebbene, il modo più semplice di rispondere è che chiaramente queste parole del Signore Gesù sono dimostrazione del suo amore verso gli uomini. L'amore, il vero amore, avverte del pericolo. Se c'è qualcosa che si può evitare, è amorevole avvisare qualcuno e indirizzarlo sulla giusta strada. Ovviamente pensate se potremmo pensare che Gesù fosse amore se lui non avvisasse l'uomo del pericolo a cui sta andando incontro. Non potremmo dire che Gesù fosse una persona che condivideva un grande amore se non ci avesse avvertito della dannazione eterna. Quindi nelle parole di Gesù non c'è freddezza, non c'è un atteggiamento insensibile verso il destino degli uomini, ma sono un avviso dettato dall'amore contro l'incredulità. E così ci troviamo alla fine di questo capitolo, vi ricordate? Tutto nasce a come contesto la famosa domanda al versetto 3 del capitolo 24, quando i discepoli percepiscono che lui è il Messia che verrà con il suo regno e dice: Signore, quando inizierà questo regno. Non chiedono quando tu tornerai, perché non è nella loro idea il fatto che lui se ne debba andare via e tornare, parliamo noi di ritorno, ma loro hanno l'idea che lui realizzerà o inizierà questo regno. E chiedono quali saranno i segnali che tutto inizia e quando accadrà, e quindi abbiamo visto nel corso di questi mesi che Gesù risponde dando tutti i segni preliminari, dove alla fine dice sì, ci saranno dei segni, ma il momento esatto in definitiva nessuno lo sa, perché il punto principale è che tutti devono essere pronti. E non importa, non viene data una data esatta, nel senso tutti i discepoli di Cristo, coloro che prendono le sue parole sul serio, devono essere pronti, e ovviamente è un monito che va avanti da più di 2000 anni. E perché dobbiamo essere pronti? Perché quando lui verrà ci sarà un giudizio irreversibile. Non ci sarà la possibilità di fare come nei tribunali umani, c'è un giudizio, ma poi uno ricorre in appello, poi c'è la terza cosa. Quello che il Signore Gesù stabilirà al suo ritorno sarà irreversibile. E come abbiamo avuto modo di poter leggere, c'è una parte che godrà del suo perdono e una parte che invece cadrà sotto la sua condanna. Infatti parla al culmine di questo messaggio di una sorta di separazione dell'umanità identificata in due animali, la separazione tra pecore e capri, e le pecore entreranno nel regno mentre i capri ne verranno esclusi. Perciò non sappiamo quando succederà. Ci sarà una percezione che il tempo si avvicina perché ci saranno dei segni, ma in definitiva il Signore vuole e desidera che coloro che lo seguono siano pronti. Ma in senso più generale, nonostante potremmo pensare magari il Signore tornerà tra altri 2000 anni, in un senso più generale tutti noi andremo incontro a questo giudizio, perché andremo, se anche non vedremo, non saremo testimoni del suo ritorno fisico sulla terra, sicuramente al giorno della nostra morte andremo incontro a questo giudizio. Quindi non c'è una differenza rispetto a queste persone del capitolo 25 che lo vedranno faccia a faccia. Perché questo giudizio che abbiamo letto nel capitolo 25 sarà per coloro che usciranno vivi da questi 7 anni della tribolazione e il Signore Gesù arriverà fisicamente su questa terra e li giudicherà. Quindi il messaggio che vedremo quest'oggi, che il Signore dà a completamento di questo lungo sermone ai suoi discepoli, dice: quando io vengo, quando io ritorno, vengo come giudice. E vengo non solo come re, perché sappiamo che l'enfasi di Matteo è il re, il regno, ma viene per essere un giudice, per stabilire chi entrerà in questo regno. Perciò questo lungo sermone finisce con un avvertimento che è tipico del suo amore. E dice, in effetti, il Signore Gesù è come se stesse dicendo: beh, voglio che siate pronti nel leggere i segni che ci saranno, però in un certo modo voglio che tutti siano pronti. E abbiamo visto al versetto 31 che il giudice sarà il figlio dell'uomo. Lui si identifica come il figlio dell'uomo, che in definitiva è il Signore Gesù, e poi abbiamo guardato che il tempo di questo giudizio sarà alla fine della tribolazione, quando egli verrà in gloria per instaurare il suo regno. Abbiamo guardato il luogo del giudizio, sarà Gerusalemme, E abbiamo esaminato chi sarà a subire questo giudizio nello specifico descritto in questo passo. Saranno tutti i popoli, le etnie, tutti, come detto, coloro che escono fuori dalla tribolazione. Questa mattina vedremo il processo del giudizio. Come avviene il giudizio del Signore Gesù? Su che base il Signore include qualcuno o esclude qualcun altro? Perché, come abbiamo visto, c'è qualcuno che entra nel regno e altri che non solo non entrano, ma vengono mandati nel fuoco eterno. C'è una separazione di due gruppi. Questa umanità è una sorta di parabola, di analogia, se vogliamo, dove l'umanità viene rappresentata come una grossa mandria guidata da un pastore. E alla fine questo pastore separa i suoi animali, li riconosce, sa chi sono, e separa le pecore dalle capre. Non so se avete mai visto le greggi passare, e a volte non so se avete mai notato che le greggi non sono sempre di un unico animale, ma sono miste. C'è la pecora e c'è la capra. Ed è interessante perché è sempre di grande aiuto e beneficio quando si studiano i passi della Bibbia e quando il Signore, o comunque in generale la Scrittura, fa riferimento alla vita normale, che queste illustrazioni sono delle analogie che ci fanno comprendere molto sul perché c'è questo tipo di separazione. In effetti i pastori possono condurre il bestiame tutto insieme, ma c'è un momento, o ci sono dei momenti nei quali loro li separano. E così, studiando questo passo, ho letto che, ovviamente non ho l'esperienza e la conoscenza che potevano avere i discepoli allora, perché la mia conoscenza dell'allevamento, della conduzione è praticamente nulla, però ho letto che i pastori li separano perché quando è il momento di cibarsi, le capre tendono a disturbare le pecore. Le pecore sono animali più docili, miti, facilmente guidabili, invece la capra è un animale molto testardo e anche in un certo modo conflittuale. E per determinati momenti, quando è il momento di nutrirsi o di riposare, il pastore opera questo tipo di separazione. E quindi il Signore Gesù usa questa analogia per farci comprendere che c'è un momento nel quale l'umanità verrà divisa. E sarà il Signore Gesù, come abbiamo ben compreso, che determinerà questa scelta. Al versetto 33 dice che metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Interessante, la mano destra da un punto di vista biblico è la mano della benedizione, è la mano dell'onore, è la mano con la quale il capo famiglia, al momento della sua morte, investiva dell'eredità il suo figlio. E se voi leggete Genesi, abbiamo molti esempi di quando un patriarca stava per lasciare la terra, con la mano destra benediceva il figlio che veniva benedetto. E quindi qui le pecore vengono preferite, vengono scelte, e dice il versetto 34: allora il re dirà a quelli alla sua destra. E fermiamoci un attimo: il giorno in cui il Signore viene, è pronto per fondare il suo regno, e fisicamente a Gerusalemme, il suo trono è lì, dominerà il mondo. Ricordate che quando verrà il Signore distruggerà nella battaglia di Armageddon tutti i suoi nemici, e ed egli esce vincitore e dopo aver sconfitto tutti i suoi nemici viene per stabilire il suo trono e radunerà tutta questa gente e metterà alla destra i credenti. Vengono separati dal resto. Dice: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Questo è ciò che il Signore Gesù dirà alle pecore, ai credenti che sopravviveranno ai 7 anni, e nello specifico ai 3 anni e mezzo della grande tribolazione, saranno vivi ancora e devono sapere cosa succede. Il Signore Gesù dice: voi che siete alla mia destra, adesso voi potete entrare nel mio regno. Quindi rimarranno vivi, entreranno nel millennio con i loro corpi e in pratica non devono fare nulla perché erano già vivi sulla terra ed entreranno con i loro corpi fisici. È interessante che il Signore Gesù dice: allora il re dirà, ora non si titola più il figlio dell'uomo, il titolo che è sempre un titolo con il quale lui abbassava la sua divinità, ma adesso dichiaratamente dice ai suoi discepoli: allora io sarò re e avrò tutta questa autorità per farlo. E dice: venite alla mia destra. Ed è anche interessante perché nei processi di allora le persone che venivano reputate innocenti prendevano la posizione alla destra del giudice. Venite, benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato per voi fin dalla fondazione della terra. Questo è un pensiero fondamentale da comprendere. Li sta invitando o gli sta permettendo di entrare, ma su quale base il Signore Gesù fa entrare queste persone? A quali condizioni? Perché soprattutto i versetti successivi sono versetti che hanno creato notevole confusione. C'è chi dice: beh, basta leggere i versetti 35 e 36 per comprendere le condizioni per le quali queste persone entrano nel regno. Perché, come abbiamo avuto modo di leggere, il Signore Gesù dice: ma mi hai dato da mangiare, mi hai dato da bere, mi hai aiutato in certe situazioni. Quindi qualcuno sostiene che siamo salvati per opere, perché queste persone meritano una giustizia perché hanno fatto un qualcosa, hanno dato da mangiare, hanno sfamato, hanno vestito, hanno aiutato dei malati. E questo sembra essere piuttosto un problema. Le persone veramente andranno nel regno, entreranno nel regno a causa delle loro buone opere? Il punto fondamentale, come dicevo, è il versetto 34. Se sorvoliamo o ignoriamo, o non ci concentriamo sul versetto 34, perdiamo il punto. Come definisce il Signore Gesù queste pecore? Li chiama i benedetti del Padre mio. Sottolinea che queste persone che vengono selezionate sono state salvate, e sottolinea che sono state benedette per quale motivo? Perché il Padre li ha benedette. Sono benedetti dal Padre, stanno entrando perché il Padre ha deciso di benedirli. E qui abbiamo la sovrana grazia che viene espressa chiaramente. Stanno entrando nel regno perché Dio ha determinato sovranamente di benedirli. E sono redenti dal suo amore. E dice: ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ereditare significa che tu sei nato in una famiglia dal quale il tuo padre ti lascia qualcosa come eredità. Ereditate il regno che vi è stato preparato, e quindi Dio ha preparato un regno per gli eletti e lo ha preparato fin dall'azione del fondazione del mondo per queste persone o per tutti coloro che lui ha scelto. Chi sono queste persone che entrano? Non sono persone che sono coinvolte in qualche opera di bene. Non sono persone che hanno fatto delle buone azioni sulla terra. Sono quelli scelti dalla fondazione del mondo da un Dio sovrano per ricevere la sua grazia ed essere benedetti, ma che rispondono con fede e diventano eredi della famiglia di Dio. E bisogna precisare una cosa, che mostrano che questa è una grazia che influisce talmente nella vita, perché le buone azioni che vediamo nei versetti 35 e 36 non sono la causa del loro ingresso, sono una conseguenza della grazia che ricevono. Se volessimo potremmo prendere prima Pietro 1:3, dove dice abbiamo lo stesso concetto parallelo, che dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere. Non siamo nati noi. Ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. L'enfasi è tutta su Dio che opera. Dio nella sua misericordia ci ha scelto per una eredità. E la prova di questa grazia si manifesta nella vita, o si è manifestata nella vita di queste pecore, nei versetti 35-36. Infatti il versetto 35 dice: Signore Gesù, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Vengono menzionate tutta una serie di cose: la fame, la sete, l'essere esclusi, il bisogno di essere vestiti, la malattia, la prigionia. E dice che il Signore Gesù riconosce queste pecore, le conosce e sa che appartengono perché queste persone hanno curato in un certo modo tutti questi tipi di bisogni. E lo hanno fatto per un motivo particolare. Lo hanno fatto per Cristo. Vedete, il regno è per coloro che agiscono per Cristo. Il regno è per le persone che servono Cristo in quel modo e che soddisfano il bisogno di altri loro simili, qualunque essi siano. E sicuramente in quella cultura c'erano questi tipi di bisogni. Le persone potevano essere affamate, assetate per quei tempi, potevano essere estranei senza un luogo dove poter stare, malvestiti e bisognosi di un abbigliamento, malati e bisognosi che qualcuno si prendesse cura di loro, oppure essere in prigione e bisognosi di qualcuno che le aiutasse in questa situazione. E ancora oggi, forse nella nostra cultura un po' meno, alcuni di quei bisogni esistono ancora adesso. Forse sicuramente nel nostro mondo occidentale, ma in altre parti della terra, altri nostri fratelli possono incontrare la fame e la sete, noi ovviamente nel nostro mondo no, ma le persone hanno sicuramente altri bisogni, molte altre ferite, molti altri problemi e molte altre sfide da affrontare. Gesù sta dicendo che le pecore dimostrano che sono il popolo del regno scelto dal loro padre, perché il loro obiettivo è stato vivere una vita per soddisfare questi bisogni altrui. E lo hanno fatto come se avessero avuto di fronte il Signore Gesù. Adesso questo è un punto molto particolare, perché io penso che, pensate se domenica prossima al culto venisse il Signore Gesù in persona, tutti verremmo con più enfasi, sarebbe diverso da come ci presentiamo solitamente. Se fosse fisicamente presente tra di noi, saremmo diversi, almeno io sì, non so voi. E qua il Signore Gesù dice che queste persone bisognose sono state, hanno ricevuto un aiuto come se in un certo modo fosse stato indirizzato, rivolto direttamente al Signore Gesù. Questo dimostra la realtà vera della loro salvezza. Ed è interessante che il versetto 37 dice: allora i giusti gli risponderanno. Ecco che vengono definiti ancora una volta giusti. Ovviamente non è una giustizia per opere, ma sono giusti perché Cristo li ha resi giusti. Dice: allora i giusti gli risponderanno. Guardate che c'è una sorta di sorpresa. Dice: ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo visto? Quando mai ti abbiamo visto ammalato e in prigione e siamo venuti a trovarti? È come se dice: ma scusami Signore, cioè, tu stai prendendo, c'è un errore qua, stai facendo confusione, noi non ti abbiamo mai visto, non sapevamo che tu eri nel fratello. E versetto 40 dice: il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a me. Una grande affermazione che il Signore Gesù fa. Chi sono i fratelli di Gesù? Ebrei 2:11 dice che Cristo non si vergogna di chiamare noi che crediamo suoi fratelli. E Gesù sta dicendo: qualunque cosa venga fatta per soddisfare il bisogno di un cristiano, di un credente, è come se lo avessi fatto a Cristo. Cristo si identifica in ogni credente. La Bibbia dice che chi si unisce al Signore è un solo spirito, 1 Corinzi 6:17. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi, dietro, o meglio, dentro Davide, Lucia, eccetera, eccetera, c'è Cristo. E certo, noi vediamo Stefano, Michele, le persone, tante volte non vediamo che c'è Cristo. La realtà è molto più profonda. E ciò che viene fatto in favore di qualcuno è un'opera che tu fai a Cristo stesso. Molte volte il Signore Gesù usa questa analogia di sostituzione, dove quando tu fai qualcosa, viene fatto qualcosa per qualcun altro in nome suo, è come se lo facessi direttamente a lui. Matteo 18:4 dice che chiunque riceve un bambino, ovviamente non è un bambino fisico, ma è un bambino da un punto di vista spirituale, come questo nel nome mio, riceve me. Ma sai che nell'avere a che fare con questa mattina, con 15 persone, io ho avuto a che fare con Cristo e non me ne sono reso conto, lo so voi. Ma qui il Signore Gesù ci porta a mostrare, il giudizio viene fatto ponendo questa enfasi. Qualunque cosa tu faccia a un credente, la fai a Cristo, e questa è la linea di fondo di questa verità. Ed è la verità che il Signore si sforza di comunicare in questo passo. Matteo 10:40 dice: chi riceve voi quando andate a predicare, evangelizzare, quante volte, non so voi, ma provate a evangelizzare e la gente vi rifiuta e noi siamo piuttosto rammaricati, vero? Perché pensiamo: mi ha respinto. La realtà dice che chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. che mi ha mandato. Quindi la realtà è che non sta respingendo me o voi, ma sta respingendo Cristo, è molto più profonda. Ed è un pensiero tremendo che quello che fai, in positivo o in negativo, nei confronti di qualcun altro, lo fai a Cristo. E così dice che coloro che sono riuniti alla sua destra, che sono gli eletti dal Padre, che sono sotto la grazia sovrana, dimostrano l'amore di Dio al popolo di Dio. È sempre la giustizia che si manifesta e che dimostra la realtà di un vero credente, che dimostra la realtà di una vita spirituale, quello che dice Giacomo: la fede senza le opere è morta. Non è un'etichetta l'essere cristiano, è una realtà che dimostra la sua profondità. E questo passo, in un certo verso, quasi cozza con un altro passo di Matteo 7,22, quando dice: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, nel tuo nome abbiamo cacciato demoni, nel tuo nome compiuto opere meravigliose. Signore dice a queste persone: via da me, voi allontanatevi, io non vi ho mai conosciuto. Eppure abbiamo qua, quasi per contrasto, persone che profetizzano nel nome di Dio, scacciano demoni, fanno opere grandiose, meravigliose, eppure verranno disconosciute da Cristo. Nel passo di oggi non c'è nessuno di questi criteri. Non dice: oh, ti ho visto cacciare i demoni, quindi fuori. Ti ho visto profetizzare o ti ho visto fare molte opere meravigliose. Il punto è che il Signore non guarda le opere esteriori, perché tutti noi potremmo avere delle meravigliose opere che non hanno delle motivazioni profonde o fatte per Lui. Il Signore è come se stesse dicendo: e quella io non cerco grandi cose da nessuno, cerco una routine quotidiana di grazia, di gentilezza, di bontà dimostrato verso i credenti bisognosi, che dimostra il fatto che c'è una vita nuova e diversa. E ci saranno molte persone che diranno invece: guarda la grandezza della mia vita, io, sai, tutte le domeniche sono andato e ho predicato alla chiesa di Predazzo. Il Signore dice: ti sei sbagliato, per cosa l'hai fatto? E potrebbe dirmi: non ti conosco. E ci saranno invece persone che hanno semplicemente compiute delle opere praticamente nascoste, anche quasi ai loro occhi, che dimostrano la genuinità della loro fede, che nella realtà di tutti i giorni, con semplici atti d'amore, manifestano la presenza interiore di Dio. Gesù dice in Giovanni 13,35: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Non è un'etichetta, non è pentecostali, evangelici, riformati che ci spalancherà le porte del paradiso, e l'amore che abbiamo gli uni per gli altri, che non è una salvezza per l'opera, ma dimostra la realtà della fede. Potremmo dire: ma io non ho mai incontrato un affamato, un assetato, uno in prigione, sicuramente in questa chiesa non ce ne sono. Ma forse ci sono altri, e sicuramente ci sono altri bisogni. Il punto è: soddisfiamo quei bisogni? Aiutiamo qualcuno? È così che esaminiamo noi stessi per vedere se siamo nella fede. Questo è il test che è alla base di questo giudizio che avverrà. Vedete, egli non dice che il regno è per coloro che hanno fatto grandi opere. Dice che è per coloro che per routine si sono prodigati per l'avanzamento del regno e per aiutare gli altri. Un fedele adempimento nelle cose quotidiane dimostra la vera salvezza. E ammettiamolo, anche guardando noi stessi potremmo dire: beh, a volte so che sono un cristiano, leggo la Bibbia, vado in chiesa, ma potrei essere fiero, contento di ciò che vedo la maggior parte del tempo? Analizziamo la settimana scorsa, come io guardo la mia. Cosa hai fatto e cosa ho fatto la settimana scorsa per soddisfare il bisogno di qualcuno qua dentro? Perché il Signore ci ha messo in una comunità per un motivo. Cosa hai fatto per mettere qualcosa da parte di te e aiutare qualcuno nel bisogno? Hai dato del tempo, preghiera, istruzione, amore, istruzione, quello che volete. Siamo a 360 gradi, siamo andati a trovare qualche malato, hai aiutato qualche fratello. E forse il più delle volte, ed è la cosa forse più grave, non è che decidiamo: ma io non voglio aiutare Tizio, Caio e Sempronio. Il punto è che non sappiamo neanche se Tizio, Caio e Sempronio è nel bisogno, che mostra un altro aspetto più serio. Vedete, fondamentalmente le persone salvate, le persone che qua il Signore Gesù reputa giuste, che appartengono al Padre, manifestano le caratteristiche del Padre. Quando Gesù venne nel mondo, Giovanni Battista a un certo punto ha dei dubbi e dice: ma veramente, ma manda qualcuno a dire: ma veramente lui è il Messia? E lui risponde: ma dite a Giovanni Battista che ai poveri è predicato il Vangelo, che gli storpi camminano e che i sordi odono e che i ciechi vedono. Non gli sta dicendo: andate a raccontare i miracoli, andate a raccontare che Dio si sta occupando dei deboli. Questo è il cuore di Dio ed è così che deve essere per i credenti. Se appartieni a Gesù Cristo, ci deve essere un atteggiamento di donazione. Il servizio reso a un altro cristiano è il segno del cristiano vero. E il servizio reso a un altro cristiano è un atto verso Cristo, che fondamentalmente è un atto verso Dio. E questa è la prova della tua salvezza. Queste persone che staranno lì in quel momento in cui Gesù verrà saranno sopravvissute, pensate alla tribolazione e pensate a quale tipologia di sfide avrà vissuto la Chiesa di quel momento, perché ebbene la Chiesa prima viene rapita ma si riformerà una Chiesa in quei 7 anni, pensate quali bisogni loro dovranno affrontare. Lì veramente ci saranno persone affamate e assetate, perché il mondo viene sconvolto, ci sarà, viene veramente tutto capovolto, ci saranno senza tetto, famiglie, vite distrutte, malattie in una maniera incredibile, persone che verranno imprigionate anche per la loro fede, e tutto ciò accadrà alla famiglia di Dio. E pensate, saranno dei credenti che si occuperanno di lenire per quanto sia possibile e di andare in soccorso di questi sofferenti. E pensate che aiutare un altro credente nel bisogno allora sarà un po' uscire allo scoperto. In quei 3 anni e mezzo l'anticristo metterà a morte il popolo di Dio, per cui se vado a trovare uno in prigione perché ha bisogno di me, che è quasi come se dicessi: ehi, anch'io sono uno di loro e anch'io dovresti farmi fuori. E quindi poniamoci la domanda: se oggi dovessi capitare di fronte al tribunale di Cristo, il Signore da che parte mi metterà? Se oggi iniziassi il suo regno, mi farebbe entrare? Veramente, Signore, potrebbe lodarmi per il fatto che ho soddisfatto i bisogni dei fratelli? Prima Corinzi 12:24 dice che Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Le una per le altre. Un concetto che è venuto fuori anche ieri, non è qualcuno. Le una per le altre significa che la comunità è invitata, oserei dire quasi stimolata ad agire in favore di qualcun altro. E il punto è cosa stiamo facendo per questo. Di chi ci stiamo prendendo cura? È una riflessione profonda che siamo sfidati dal passo di oggi a fare. E come detto, forse io non so i bisogni di Patrizia, non so in quale battaglia può essere coinvolta, non so, e così via, o chi conosce veramente il mio stato di salute spirituale? Sapete Davide che cosa sta attraversando? E pensate, guardate anche un altro aspetto che hanno queste persone, al versetto 39, non sono solo altruisti, sono anche umili. Quando mai ti abbiamo visto ammalato e in prigione e siamo venuti a trovarti? Non hanno una consapevolezza del fatto, noi siamo, potrei avere una bella targa da dire io sono l'altruista del secolo. Non c'è niente di tutto questo. Non sanno neanche di cosa sta parlando il Signore Gesù. E in definitiva questo è anche il pensiero del vero cristiano, che dirà alla fine di ogni opera c'è sempre il fatto che il Signore Gesù dice il servo si rende conto che è inutile. Potevo fare ancora di più. E il punto è, c'è sempre la realtà, è che non diamo mai il massimo, perché sicuramente c'è da fare di più. Come detto, nella nostra società la maggior parte dei bisogni è coperta. Non abbiamo affamati e assetati, non abbiamo stranieri senza tetto o carcerati, ma ci sono sicuramente tante altre ferite e altri bisogni. Prima Giovanni 3,16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Anche Elena stamattina ha pregato. Che discordanza ci può essere nel cristiano tra i fatti e le parole? E il Signore guarderà i fatti, non le parole. Non è la mia etichetta, io sono salvato perché Cristo ha pagato per i miei peccati, perché Cristo dirà, bene, vediamo se questa cosa ha trasformato la tua vita. E guardate ancora, versetto 40, il Signore dice: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Un pensiero ancora più profondo: Cristo si identifica non solo in tutti i fratelli, ma nel più piccolo. Il più piccolo significa il più insignificante, il più irrilevante. Potremmo cadere nella tentazione di dire, guardando la Chiesa, ma quello non è niente, non ho intenzione di sprecare il mio tempo con lui, oppure la sua personalità non mi piace, non voglio essere coinvolto nella sua situazione, sono affari suoi. E non puoi dire questo, perché Cristo è identificato in lui, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue necessità, Cristo è in lui. E il minimo, di solito, sono i più grossi problemi. E sai una cosa? Prendono il massimo da te. Potrebbe succedere che prendano così tante energie, a volte anche senza risultato, ma è l'ultimo che ha più bisogno del primo, se vogliamo, e che Dio ci aiuti a mostrare i suoi figli attraverso questo. Il resto del popolo andrà alla sua sinistra. Cosa succederà a loro? Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Pensate, c'è un luogo che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, e per loro non c'è mai stato un piano di salvezza. Dio non ha provveduto una salvezza a questi angeli ribelli. E in quel luogo ci finiranno tutti coloro che saranno increduli alla salvezza offerta da Gesù. Saranno separati, andate via da me. Saranno uniti al diavolo e ai suoi angeli, saranno rinchiusi in un luogo di oscurità e di tenebre, dove la durata, qua dice, è eterna. Qualcuno dice: ma l'inferno non sarà una cosa eterna. No, l'inferno sarà una cosa eterna, perché qua dice che parla prima di una dannazione eterna e poi parla di una vita eterna nello stesso versetto. E perché ci andranno? Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione. In pratica non hanno mai dimostrato l'amore di Dio, che è il segno della sua presenza. Non hanno mai rivelato una vita cambiata, non hanno mai mostrato amore per i fratelli. Ed è interessante che queste persone ancora una volta sono ignare di fronte a questa cosa. Dice: allora questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando mai ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero, nudo, eccetera, eccetera? E forse, se avessero visto il Signore Gesù in carne ed ossa, forse avrebbero fatto qualcosa. Ma gli altri no. Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neanche a me. Le persone saranno dannate non per quello che fanno, ma per quello che non hanno fatto. Ricordate le vergini, quando abbiamo analizzato la parabola? Non erano escluse perché erano peccatrici, immorali o malvagie. È praticamente quello che non hanno fatto a renderle meritevoli di essere escluse, non si sono preparate con l'olio. E anche lo stesso nella parabola dei talenti: anche chi ha ricevuto il talento viene punito non perché l'ha speso o l'ha perso, ma semplicemente per quello che non ha fatto, l'ha semplicemente seppellito. Quindi questa è una dimostrazione dell'assenza dell'amore di Dio, amore di Dio che viene attraverso la fede di Cristo. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Moriranno, questi moriranno lì, in quel momento, e Zaccaria ci parla di questa cosa. Se a casa volete leggervi il capitolo 14, e vi cito solo al versetto 12, che dice: questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli, e dice che la loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Inimmaginabile, tremendo, pauroso veramente, ma questo sarà, quelli alla sua sinistra riceveranno questo. Ma i giusti a vita eterna, ancora una volta giusti. E questi entreranno nel millennio, moriranno nel millennio, ma saranno sicuramente sempre in uno stato di beatitudine. Quindi il nostro Signore Gesù conclude il suo sermone con un avvertimento: sì, il re sta arrivando. Quando verrà non sappiamo il momento, gli uomini devono essere pronti in ogni momento, perché quando egli avverrà ci sarà questo giudizio irreversibile. Da un lato ci saranno le pecore che hanno abbracciato il Salvatore e sono state rese giuste e hanno ricevuto l'amore di Dio che manifestano. Invece i capri non resi giusti non sono possessori dell'amore di Dio, saranno incapaci di manifestarlo e verranno messi da parte. Le pecore rientreranno nel regno, le capre verranno distrutte dalla terra ed entreranno nella punizione eterna. Questa è la scelta di ogni anima. Ecco come sarà l'eternità. Solo due posti. E ogni persona che ha vissuto sulla faccia della terra sarà o da una parte o dall'altra. E il problema non è ciò che fai, è quello che non facciamo. E il rifiuto di andare a Cristo che alla fine pronuncia la maledizione finale. Quindi il messaggio del nostro Signore Gesù è, dice: sì, sto venendo in gloria per fondare il mio regno e voglio portare con me nel regno coloro che credono in me e che lottano e combattono per me. Siamo spaventati dalla gravità di ciò che attende coloro che non conoscono il Salvatore, ma siamo anche incoraggiati a ricercare chi siamo. E il segno del vero credente è l'amore per gli altri e l'umiltà, mentre il segno del non credente è l'amore verso se stesso e l'egoismo. Come abbiamo visto, questi non hanno mostrato amore di Dio sparso nei loro cuori. Per cui quest'oggi chiniamo il nostro capo facendo una sorta di inventario della nostra vita spirituale. In quel momento da che parte andrò? Veramente sono certo di essere una pecora? Veramente vivo una vita secondo quello che il Signore Gesù ci ha mostrato quest'oggi? Se sì, siamo esortati ad andare avanti, se no siamo chiamati ad allontanarci dal peccato e abbracciare Cristo. Preghiamo. Signore Padre Santo, abbiamo fatto questo lungo viaggio di mesi attraverso i capitoli 24 e 25 riguardo al tuo ritorno. Per certi versi abbiamo visto tematiche che hanno destato la nostra attenzione, la nostra curiosità. Sono tematiche che affascinano anche il mondo, Signore, per quello che potrebbe essere la fine dei tempi. Ma Signore, tutto questo non è solo un solletico intellettuale che deve destare il passo. È una sfida spirituale che mostra, che chiama la tua Chiesa a comprendere chi siamo veramente. Perché, Signore, noi possiamo anche avere una considerazione di noi stessi che ai tuoi occhi può non resistere a questo giudizio. E al tempo stesso, Signore, anche in maniera semplice, possiamo manifestare il tuo amore, Signore, laddove lo mostriamo in una vita per gli altri. Signore, spesso noi siamo così impegnati a correre la gara del mondo, Signore, delle nostre esistenze, e perdiamo di vista, Signore, il fatto che c'è un corpo di Cristo che ha bisogno di cure. Non saranno solo coloro che saranno nella tribolazione ad affrontare bisogni incredibili, bisogni terribili. Signore, ancora oggi, Signore, la tua Chiesa è sotto i colpi del nemico e è bisognosa di essere aiutata. E anche oggi, Signore, anche se da un punto di vista materiale possiamo avere tante belle cose, sicuramente abbiamo dentro i nostri cuori delle tempeste che devono essere domate e i nostri cuori hanno bisogno di ricevere la tua cura, e questa cura può avvenire solo dalla tua Chiesa. Signore, che questo passo tu ci chiami non per questa mattina, un intrattenimento di questo tempo, ma questo passo è un passo per il resto dei nostri giorni. E Signore, ti prego per tutti noi, possa aver risvegliato, Signore, tutti noi a una maggiore consapevolezza di chi siamo, di qual è la portata, Signore, della tua chiamata. Grazie, Signore, per questo. In Cristo Gesù. Amen.